www.radiogio.it e la storia continua. Una storia di quei paesi della Lombardia, il prim dolor della guerra. Ogni volta che entro al cimitero faccio 10 passi, volto a sinistra e mi fermo a parlare con il capo della mia banda di 40 anni fa. Sulla lapide sta scritto: Cesare Cattaneo, nato il 27 gennaio del 1929, morto il 21 ottobre del 1943, per aver voluto conoscere e capire delle cose più grandi di lui. Nel Riun, dietro al collegio Ballerini, Cesarino era il capo indiscusso. Non era il solo più anziano, ma anche il più indomato. La rosa del Rizzit lo definiva un barabin. Fortissimo nella sassaiola, imbattibile nella rempegada, in sulla pubia a scarpa in yad, sempre in testa all'assalto ai magister, nel terreno quello dei Bastera. Pochi giorni prima che lui morisse, avevamo legato 10 tolle a un gatto e il felino si era scatenato nei depositi militari delle scuole mercali. Era una sera buia e i militi di guardia a fracasso si erano allarmati. Aleggiava una parola nuova, partigiano, e il mitragliere sulla torretta sparò nel buio all'impazzata, senza mettere nel carniere né partigiani né gatti. La mattina dopo i tedeschi non erano tranquilli, non sapevano né del gatto né delle tolle, e in ogni cortile intorno al perimetro del collegio Ballerini, scuole mercali, piazzarono una mitragliatrice. Nel cortile di mia nonna, che era la corte del Giazin, stava uno strato di cemento al centro, dove le donne mettevano i mastelli. Un tunin rovesciò il mastello di mia nonna con tutta la sua brigata e lo sostituì con un mitragliatore. La reazione di mia nonna, la Pineta, fu terrificante. Tra le urla teutoniche del prepotente di Düsseldorf e le imprecazioni in dialetto di perticato della mia nonna, si inserì un capitano della Wehrmacht che ordinò al soldato di rimettere in orizzontale il mastello e di reintegrare il pieno di scalfarot e di gipunit. Poi, nell'82, Paolo Rossi batterà la Germania nella finale del Mundial, ma che i tedeschi si potessero piegare l'avevano capito già da quel giorno. La tragedia accadde pochi giorni dopo. Nem, vem in del pra della Luterma, a fa mangiare la cavra al del Cesarino. Il terreno della Liberne era a fianco del Ballerini, dove c'è oggi il Cottolengo. Ma io non ero uscito quel giorno. Aspettavo l'Ulisse, che era uno sfollato di Niguarda, che mi aveva promesso i fumetti di fulmine, saetta, zambo e maschera bianca. L'esplosione aveva provocato un boato sordo, come soffocato. Il Philippe Deluet veniva in bicicletta e gesticolava. Una bomba, un lac de sang, un lago di sangue. In un baleno fu nel cortile del Cesarino. Beh, non capivo. Era il tempo dei bombardamenti e la parola bomba non riuscivo a dissociarla dalla parola aeroplano. Invece il cielo era sgombro, la sirena non aveva ululato. Feci conoscenza in quei tremendi istanti, con il primo dolore della guerra. Una scena orrenda. Il Mario aveva il volto rigato di sangue che gli usciva da un buco del cervello. Suo fratello Vitalino e Lukit sanguinava anche lui. L'Arturo Valtorta, papà del giocatore del Serenio, aveva tentato di ripararsi il volto con le mani e le mani erano martoriate e un occhio era distrutto. Il Cesarino non era ancora morto. Dentro di me, come un incubo, entrò il primo dolore della guerra. Il primo dolore della guerra non era stato il pane color della cendra, non era stato nemmeno andare a scuola con gli zoccoli, umiliato dalle occhiaie della maestra, senza umiliato dalle occhiate dalla maestra, perché senza i patti de couperton picchiavamo sul pavimento. Il primo dolore della guerra non era nemmeno mia nonna che, di notte all'improvviso, senza accendere la luce, si sedeva sul letto e imprecava piangendo. Quattro figli oltre mare. Poi mia nonna si chetava e sgranava da sola un rosario incomprensibile. Ta Maria tu mulieribus, ta Maria tu mulieribus. Nemmeno mangiare a Pasqua la gallina della carne scura, morta dal male, e faceva molta tristezza. Poveri, eravamo anche prima. Ai bambini del rione, i figli e nipoti di contadini, che la fame totale non provarono mai, il ghigno orrendo della guerra non si era mai svelato in tutta la sua bestialità. C'era la guerra dei filmati Luce, che emozionava, ma il prefetto dell'oratorio ci aveva insegnato che il cinema tutto è per finta e anche la bomba vera che era caduta dal chiciola aveva solo scrostato un po' una casa e fatto un gran buco per terra. I giornali dietro il collegio Ballerini non li comprava nessuno e la radio del Bigatè alzava il volume solo quando cantava Mamma di Beniamino Gigli. Un Natale a mezzogiorno mitragliarono un treno. I caccia venivano dalle parti dell'acqua potabile, venivano da Consonno. Poi si sentiva crepitare verso il Riun, al Meredo, dove il Pö andava a procurarsi il sale. Per noi, bambini, erano avventure, come erano avventure la notte, quando la lugubre sirena annunciava i bombardamenti. Si andava in silenzio verso la campagna aperta, mentre neri pipistrelli volarono a stormi a metà altezza tra la luna e il terreno del Piapan. Poi incendiavano Milano e si alzavano grandi bagliori sul fondale rosso quando si recitava Volendam al teatro dell'oratorio. Era il timore, l'avventura. Per me non era ancora un dolore vero della guerra. Avevamo trovato nel terreno della Luterna una bomba a mano di quelle tedesche col manico che l'avevamo ritenuta scarica. Ora il primo dolore della guerra era lì. Era il Cesarino con le braccia dilaniate, il ventre aperto e l'urlo straziante di sua madre. Le donne avvolsero i quattro corpi in bianca lenzuola e poi una macchina li portò all'ospedale. Il Cesarino morì verso sera, riconoscendo la voce di tutti e non riuscendo a guardare nessuno. Per giorni e giorni non parlai, mi sentivo quasi in colpa. Un anno ancora e la guerra sarebbe finita, ma forse. Il Giovannin Barbé ci aveva insegnato un canto popolare, Avanti o popolo. Vicino al bivio, il Paulin Balabi distribuiva fogli con scritto che la liberazione era vicina. E suo figlio Angelo diceva che la canzone da cantare era un'altra, Bianco fiore. Era meno bella, meno pugnace di Bandiera rossa, eppure vinse lo stesso. Di tutto questo e di altro ancora, ne parlo ancora con il Cesarino. Beh, ogni volta che vado al cimitero. www.redigio.it e la storia continua.